Siamo, credo, tutti molto grati al Signore per questi giorni belli che ci ha dato da vivere insieme, di festa per la risurrezione del Signore. Oggi, poi, con una particolare accentuazione che è quella, come anche il canto adesso ci ha suggerito, della universalità delle creature che sono invitate a lodare il Signore, proprio questo cantico delle creature e le letture che ascolteremo con un particolare anche riferimento a San Francesco, credo che ci portino oggi a dilatare il più possibile il nostro cuore a una grande speranza di Vangelo per tutti gli uomini di tutti i tempi, per tutte le creature, non solo gli uomini.
Mi sono fermato sul punto dei segni, diciamo, non comuni, dei versetti passati di Vangelo, i demoni, le lingue, i serpenti, i veleni, i guarigioni, e mi sono accorto che forse è un retaggio vecchio, comunque io sono stato tirato su con una mentalità missionaria da prestazione, quindi come se quelli fossero i risultati da raggiungere con una fede competitiva. E invece così mi sembra oggi che l'attesa di Gesù nei confronti dei suoi fosse un'altra, fosse l'abbandono alla notizia che hanno ricevuto, a tutti gli angeli che hanno ricevuto e in realtà alla realtà che lui è risorto, fosse la fiducia in questo, quello che lui si aspettava, e che invece, ribaltando un po' la prospettiva, questi segni, questi fatti che sono più grandi dei nostri limiti personali siano il sintomo, il segnale, l'effetto collaterale, diciamo, di questo andare in una strada di fiducia, di abbandono. E quindi mi veniva poi in mente, ma questo è un collegamento mio, tutti i contributi che fin dalla sera delle esequie si sono raccolti, si stanno raccogliendo fino all'incontro con l'arcivescovo dell'altro giorno sul dono della persona di Giovanni, ecco. E questi fatti mi viene in mente che effettivamente si sono verificati tanti nella storia, in 40 anni e oltre, tante cose non comuni, si sono imparate lingue nuove e si sono compiute guarigioni e si sono superate difficoltà, ecco. Però questi segni non erano lo scopo, erano l'effetto collaterale di un abbandono al Vangelo, di una costanza, di una fedeltà, di un rimanere, di un saper rimanere, di un ascolto.
A me sembrava che entrambi i testi siano meglio, perché gli atti, ancora una volta, mi ribaltassero la percezione del Signore per tutti. Intanto perché appunto nel Vangelo viene detto che Gesù è una cosa pari a fare a Maria, dalla quale aveva aspettato il pezzo di me. Quindi questa mi sembra davvero una condizione di piccolezza. E lei a sua volta va e specifica da chi va, cioè va da quelli che sono stati con lui, ma specifica da quelli che erano in lutto e in pianto. E quindi anche questa mi sembrava una condizione di povertà, insomma, di buio. Poi andando ancora un po' più avanti, quando appunto Gesù appare agli undici, è detto che lui dimanda, cioè dice, annunciate il Vangelo ad ogni creatura. E allora mi è venuto in mente, come anche poi diceva Francesco all'inizio della messa, San Francesco, che appunto era una persona piccola,
al suo cantico delle creature, quindi queste creature che stanno dentro tutti, non solo gli uomini, anche i piccoli passeri, le farfalle, insomma proprio la piccolezza. E questa cosa mi sembrava di ritrovarla appunto anche negli Atti, perché proprio nel primo versetto dice: vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione. E dice che proprio questi erano stati con Gesù, dice, li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Quindi sono queste le persone con le quali il Signore preferisce stare, insomma. E sono andata a chiedermi anche un po' il significato della parola franchezza, proprio nel dizionario, e mi aveva colpito che insomma, la franchezza vuol dire chi è franco, aperto, quindi è aperto agli altri, insomma, mi viene da dire, leale. E poi cita anche la parola libertà, che anche nel canto iniziale è stata citata: eravamo schiavi e servi, siamo figli in libertà. Quindi questa poi la condizione nella quale il Signore ci porta, cioè ci rende poi liberi da tutte queste schiavitù.
Ma mi è sembrato che l'elemento che unifica i due testi oggi, ma è da stato molto rilevante, perché ci sono molto di nuovo, sia il potere della parola, questo cinico conciliabolo per gestire il potere che viene descritto negli Atti, è tutto teso a fare in modo che la parola non scappi via, che non si diffonda, e che non, la parola nel nome e il nome di Gesù, ed è insomma perfino un po' patetica questa elucubrazione di punirli, non punirli, tenerli prigionieri, lasciarli andare, per cui c'è il timore della protesta del popolo. E mi è piaciuto che questa volta il popolo sia visto non come la solita massa un po' incapace di discernere e di opporsi o di sollecitare atti anche criminosi, ma un popolo che è stato da poco convertito, perché pochi giorni fa avevamo visto che 5.000 si erano aggiunti ai discepoli, insomma. E quindi il popolo in sé, cioè, non è un grande problema, ma diventa una forza dirompente se ha accolto e se ha in sé questa potenza della parola. E mi sembra che anche nel Vangelo ci sia questa trasmissione della parola, insomma è la parola il problema, la grande paura che questa parola può creare anche a gente che di per sé potere ne ha parecchio, insomma, e potere di vita e di morte sui suoi sudditi. E però tutto questo conciliabolo appunto è teso a organizzare, a capire che tattica bisogna avere per far sì che questa parola in quel nome sia messa a tacere.
A proposito dei semi, nel Vangelo di Luca, questo passo, Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e lo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è contro di voi è per voi. Allora, questo mi sembra importante, questo riferimento, perché mette in evidenza che questo modo di, in qualche modo, di definire, di un discorso sulla fede, in realtà lo introduce in maniera molto larga. Cioè, non dice neanche che per avere la fede bisogna essere un seguace di Gesù. Per avere questa fede di cui si parla, bisogna che si entri in questa economia dei segni, che è un'economia pasquale, perché se non andiamo a vedere sono questi segni, sono tutti passaggi dalla morte alla vita, da una situazione di oppressione, eccetera, a una situazione di libertà. Quindi l'opera del Vangelo, della predicazione, è questa amplissima, che si può dire forse affidata a qualunque, misteriosamente, a qualunque persona, insomma. Tra l'altro notavo che non è riferito, sì, si riferisce alla predicazione del predicatore del Vangelo, ma non dice che questi segni sono propri di chi predica il Vangelo, di chi è inviato a predicare, eccetera, perché questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, non quelli che proclamano il Vangelo. Quindi proprio si ha un'ampiezza enorme, insomma.
Io quando mi ritrovo in questa pagina sono sempre colpita dal divario tra l'atteggiamento dei discepoli che non credono e il Signore che dice andate e annunciate. E cioè, ma durante tutta la settimana direi che abbiamo letto di vari momenti, no, in cui i discepoli, la gente è dubbiosa, incerta, frustrata, non hanno capito, e anche oggi addirittura, nonostante i due discepoli di Emmaus e anche Maddalena dicono d'averlo visto, non credono. Io resto colpita, insomma, da questo. Però, e allora mi viene da pensare a San Paolo che parla della follia della croce. È un Dio speciale, insomma, è un Dio diverso, per cui ha cercato di far vedere un modo diverso di vivere, di affrontare la morte, e continua, diciamo, in questo atteggiamento, dando fiducia a questa povera gente che ha intorno, perché lui nel momento in cui dice andate e annunciate a tutti, proprio a tutto il mondo, evidentemente si fida di questa povera umanità che siamo noi, insomma, tutt'oggi. E mi viene da pensare che noi cosa possiamo fare? Sperare che lui ci sia sempre, che sia con noi e che ci dia quello che è successo l'altro giorno ai due di Emmaus, che cioè andando non vedono, non capiscono, ma poi al ritornano proprio perché hanno avuto la grazia di vedere. Cioè si tratta di vedere con un occhio nuovo, una prospettiva diversa, tutto quello che succede, forse anche la storia. E quindi anche questi segni, sì, dicevate, dei serpenti, delle nuove lingue, forse si tratta proprio di scoprire che anche in piccoli avvenimenti, in piccole cose che si imparano, ci può essere un segreto nascosto, ma importante, che sta a cuore a lui.
A me sembra di aver notato che in questi giorni, negli eventi che provocano meraviglia, è sempre inclusa la carenza. Pietro dice io non ho oro né argento. Poi Pietro dice non per nostra potenza né per pietà. E oggi appunto c'è questo essere semplici e senza istruzione. Ecco, è come se fosse necessario in un qualche modo questa carenza per provocare questa meraviglia e questi eventi meravigliosi. E mi colpisce che oggi l'evento che fa meraviglia, potremmo dire meraviglioso, è il fatto che c'è della gente semplice, senza istruzione, che non si lascia intimidire. Tentano tante volte davanti ai capi di intimidirli, ma non è possibile, dire, ecco, questo sembra, quindi in qualche modo il miracolo che, ci fa, che contempliamo oggi è questo, l'impressione, che invece di essere a faccia bassa e a balbettare davanti ai potenti, questi invece a viso aperto appunto, annunciano il Signore. Tra l'altro questi fragili, che c'è questa faccenda che dice che riconosco che sono quelli che erano con Gesù, ed è Pietro che quando gli avevano detto ma tu eri con Gesù, aveva detto di no, e adesso invece appunto fa questa confessione, insomma.
Sottolineerei questo particolare proprio di Marco quando dice che al versetto 11 udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Cioè in fondo non sarebbe stato necessario aggiungere questo particolare. Ecco. Perché poi anche prima aveva aggiunto che era stata guarita da 7 demoni, quindi insomma c'era una sorta di pregiudizio. Pregiudizio presente fino alla fine, anche dopo che lei era stata guarita. Un pregiudizio che andava avanti giorno dopo giorno, fino al giorno di Pasqua. Ecco, quindi mi sembra importante pensare al pregiudizio come un rischio. Non so. Uno va a fare una visita a un carcerato, il carcerato gli dice ma io mi consiglio la malattia, non muoversi, insomma sembra una cosa da poco, ecco. Però almeno a me sembra di essere pieno di pregiudizi nei confronti appunto di persone del tutto fuori, ma forse sono proprio quelle che l'hanno visto.
A me è venuto da sintetizzare un po' così le due letture. La prima c'è una sbrigata che Gesù fa ai suoi discepoli, agli apostoli. Poi lui invita, anzi comanda loro di parlare. Successivamente questi apostoli ricevono la sbrigata dai capi del popolo di non parlare e invece parlano. E mi è venuto in mente il Salmo 115 che dice ho creduto, perciò ho parlato. Mi sembrava un bel commento a questa cosa.
Mi credo di là nella sala Papa Giovanni, e c'era un insetto molto grande che girava. Avevo notato questa cosa delle creature prima, insomma, avevo notato e ho detto che bello questa cosa, tutte le creature, come diceva prima Francesco. Poi ho visto questo insetto così grande e poi non ci ho fatto più caso, insomma, girava in terra così. Poi a un certo punto è riapparso, io mi sono alzata senza pensarci e l'ho schiacciato e dentro di me proprio ho detto mamma mia, proprio senza nessuna colpa, proprio senza sentirmi neanche un po' interpellata, avevo appena detto ma che bello questa cosa, tutte le creature, così. Quindi l'ho uccisa senza proprio nessuno. Però questa cosa mi ha fatto pensare come spesso questo assiduo ascolto della parola a volte del Signore, a volte come questo rimprovero, è come questa spada affilata, e però non l'ho, ho capito che è giusto che sia così, appunto come mi è successo in modo un po' così sciocco prima. Però il Signore ci dona anche proprio di gustare, cioè abbiamo questo regalo, sì, abbiamo questa parola che ci forge, a volte anche un po' fastidiosa, però abbiamo anche questo regalo che è quello di gustare la sua compagnia nell'Eucaristia, quindi è questo suo riportarci a Lui, insomma, è questo suo essere, apparire come qui a loro a cena. E quindi questo ci aiuta, perché spesso appunto noi abbiamo tanti annunci di vita, appunto anche questo insetto poteva essere un annuncio di vita per qualcun altro, non so, penso per un mio alunno che ama gli insetti, e invece noi non li sappiamo tanto vedere o accogliere, vivere come tali questi annunci.
Evidentemente il Signore sceglie delle persone così per essere le prime destinatarie e anche le prime annunziatrici di questa sua parola. All'inizio vi citavo San Francesco perché mi sono ricordato che nel suo testamento lui cita proprio questo versetto, quando la gente nota che sono semplici e illetterati, lui dice, al momento in cui presenta la sua comunità, dice, i chierici dicevano l'ufficio, noi laici dicevamo solo il paternoster, ed eravamo illetterati, semplici e illetterati. E poi continua, volevamo lavorare con le nostre mani. E quindi lui evidentemente sentiva particolarmente forte questo aspetto, aggiungendoci, in particolare che invece ha tirato fuori da San Pietro, che abbiamo sentito oggi, quando dice siate sottomessi a ogni creatura. E lì San Francesco aggiunge a questa condizione di ignoranza, di non persone semplici, aggiunge, ed eravamo sottomessi a tutti. E quindi ho sentito questo rapporto tra la povertà, anche la povertà culturale, e povertà culturale, bisogna che forse ci ritorniamo su questo aspetto, e la condizione di sottomissione a tutti come condizione per poter poi anche portare il Vangelo a tutti. Infatti lui lo riprende sempre San Francesco proprio nel famoso capitolo 16 della regola non bollata, in cui dice come fare con i saraceni. Dice, prima essere sottomessi a una umana creatura, no? Credo che sia proprio pertinente a quello che oggi sentiamo, proprio questo Vangelo a ogni creatura, o a tutta la creazione, come vogliamo tradurre. La condizione è proprio questa, della, non solo culturale, ma di relazione, di sottomissione. Sento forte questo anche per il nostro rapporto con l'Africa. Io sono appena stato in Africa e sento che c'è ancora questo problema, questo diaframma. Cioè, io personalmente, che non voglio dire la mia famiglia per carità, ma io mi sento ancora, quando sono lì, un bianco e quindi un superiore. Non sono riuscito ancora a fare quel passo che permetterebbe alla parola di correre. Credo che siano testi molto istruttivi per tutti noi.